Eccomi di nuovo qua, stamattina il Signore mi ha incaricato di condividere la Sua parola con voi questa mattina, quindi chiedo che il Signore possa guidarmi e possa essere Lui a parlare per mezzo di me per esporre quello che ho in cuore di comunicarvi. Allora, volevo questa mattina, abbiamo nelle preghiere, nei canti, abbiamo espresso il nostro amore, quanto il Signore ha fatto per noi. Allora vorrei leggere qui un brano dove Pietro ci dà anche delle indicazioni, diciamo che questo amore che abbiamo ricevuto deve tradursi anche in qualcosa, noi in noi. E allora volevo condividere i primi 11 versetti del capitolo 1 della seconda lettera di Pietro. Incominciamo a leggere questi versetti. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazie e pace vi siano moltiplicati nella conoscenza di Dio e di Gesù, il nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste cose ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggite alla corruzione che è nel mondo, a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, e alla pietà l'affetto fraterno, e l'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco e miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Allora, fino a qui la lettura della parola. Allora, dai primi vorrei fare alcune considerazioni sui primi due versetti di questa epistola. In questi due versetti troviamo che innanzitutto Paolo si presenta con due nomi, si presenta Simon Pietro, possiamo dire un nome greco e un nome ebraico, e questo ci fa pensare che Pietro si stia rivolgendo a un uditorio, diciamo, di credenti, credenti giudei e credenti greci. Ma in questo brano descrive in modo chiaro le caratteristiche dei credenti. Qui Pietro parla di credenti maturi, li invita a crescere in grazia e conoscenza. Quindi i destinatari di questa lettera sono degli eletti, sono persone che hanno ottenuto una fede preziosa, come dice, nella giustizia di Dio, il nostro Salvatore, Gesù. Quindi Pietro, nel brano che andremo a leggere, si sta rivolgendo appunto dei credenti, trasmettendo delle indicazioni pratiche per comunicare una fede viva e operante. E questi credenti siamo noi questa mattina che siamo qui riuniti, e rivolte anche a noi questi inviti che troviamo in questa lettera. Diciamo che lo scopo innanzitutto di questa seconda lettera di Pietro è di invitare i credenti a crescere spiritualmente, così da poter essere in grado di combattere l'apostasia in attesa del ritorno di Gesù. Allora, due riflessioni innanzitutto su questa lettura. Pietro chiarisse a chi è indirizzata innanzitutto questa lettera. Chi sono i destinatari di questa lettera? Sono coloro che dice che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra. Quando la nostra si riferisce al plurale, quindi intende, si riferisce alla fede che hanno ottenuto come apostoli, ma vuole sottolineare che la fede degli apostoli non è diversa dalla fede di qualsiasi altro credente. E questo è un concetto che si contrapponeva alle dottrine dei falsi dottori di allora, che credevano che queste conoscenze speciali fossero riservate solo ad essi. Ma qui Pietro afferma con chiarezza che questa fede non è data per meriti umani, ma questa fede, ribadisce, è data dalla giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. con questa espressione Dio e Salvatore Gesù Cristo, penso che qui Pietro indica che i due sono una persona sola e questo costituisce il mezzo attraverso cui grazia e pace di Dio possono essere ricevute e sperimentate tramite Gesù Cristo. Allora, dalla lettura dei versetti dal 3 al 10, Paolo ci parla di virtù cristiane. Allora, esaminiamo queste virtù. Pietro in questi versetti appunto invita i credenti a non dimenticare quelle promesse ricevute da Dio, quelle promesse che abbiamo anche ricordato questa mattina nelle preghiere e nei canti, a non dimenticare soprattutto i benefici ricevuti da queste promesse. E quali sono gli effetti che deve produrre la fede che abbiamo nella giustizia, appunto, come diceva, del nostro Salvatore Gesù Cristo? Al versetto 3, in questo versetto, Paolo ci ricorda che tutto ciò di cui i credenti hanno bisogno per il loro vigore, per la loro vita di santità, si ottiene appunto mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria, con la propria virtù, colui che ci ha chiamati per grazie al suo amore che ci ha dimostrato, come ricordiamo, sulla croce. Al versetto 4, questo attraverso la gloria di Gesù Cristo, sono state, dice, elargite ai credenti le preziose e grandissime promesse in dono per mezzo della fede. Queste promesse cosa fanno? Mettono i credenti in condizione di diventare partecipi, dice, della natura divina, cioè diventare simili a Gesù e condividere la vittoria sulla morte e godere della vita eterna. I credenti quindi assumono la stessa natura di Dio, quindi il credente diventa una nuova creatura, no? Come ci ricorda Paolo appunto in Galati 2:20, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. Quindi diciamo la nostra diventa una vita sostituita, no? Non siamo più noi che viviamo, ma il Signore, dice qui Paolo, è Cristo che vive in me. Allora, come abbiamo letto nei versetti seguenti, dal 5 al 6, se il credente diventa una nuova creatura, come abbiamo letto nel versetto precedente, e assume per fede la stessa natura di Dio, viene invitato a manifestare questa sua fede, deve manifestare questa sua fede che ha ottenuto, mettendoci impegno per rendere affinché la nostra fede sia una fede viva. E come può questa fede in Gesù Cristo mettere in risalto la qualità della nostra vita cristiana? Allora ecco che Pietro in un certo senso ci viene in soccorso, no? Ci viene in soccorso dando delle precise indicazioni. Il credente quindi è invitato ad aggiungere, dice, alla propria fede, cioè la piena fiducia in Gesù che ci permette l'ingresso, come abbiamo detto prima, nella famiglia di Dio, ci dà elenca qui sette qualità spirituali, possiamo dirle, chiamarle così. Innanzitutto inizia, dice, aggiungete alla vostra fede la virtù. Allora intanto parte dalla fede, la base è la fede in colui che ci ha chiamati. Aggiungete, dice, la virtù. La virtù è intesa come buona condotta, morale, non solo. Allora ho letto su un dizionario una definizione di virtù. La virtù è una disposizione abituale, ferma a fare il bene. Essa consente alla persona non soltanto di compiere atti buoni, ma di dare il meglio di sé, con tutte le proprie energie sensibili e spirituali. La persona virtuosa tende verso il bene, lo ricerca e lo sceglie in azioni concrete. Ecco la virtù che noi ci viene invitata ad avere qui da Pietro. Poi dice, oltre alla virtù c'è la conoscenza. Ma come possiamo crescere in conoscenza se non attraverso la lettura e lo studio della parola di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Solo così possiamo ottenere la conoscenza. Quindi, come abbiamo letto, fede, virtù e conoscenza, ma non sono sufficienti, qui ci dice Pietro, per il nostro cammino, per il cammino del credente. Infatti, qui dice ancora, il credente deve sforzarsi di praticare l'autocontrollo. E qui entriamo in un tema un po' difficile. L'autocontrollo non è tanto un aspetto facile, no, nel nostro cammino di credenti. Tenere sotto controllo le proprie passioni, le proprie reazioni, la propria lingua, non è facile. Ma qui Pietro ci invita a sforzarsi nel praticare l'autocontrollo. E oltre all'autocontrollo c'è la pazienza, di essere costanti nelle pazienze, nelle avversità, nelle prove, nelle sofferenze, e saper soprattutto attendere anche le risposte del Signore. Alle volte le risposte del Signore non sono quello che noi chiediamo, ma il Signore risponde in base alla sua onniscienza, quindi dobbiamo essere pazienti nell'attesa. Dice che dobbiamo avere pietà, vivere con riverenza, timore e amore nei confronti di Dio. E allora, come abbiamo visto, le prime cinque qualità che abbiamo esaminato riguardano la vita interiore, i rapporti che il credente deve avere con il suo Dio e Salvatore, Gesù Cristo, no? Mentre vi sono ancora altre due qualità che andiamo ad esaminare, e queste riguardano i rapporti fra i credenti. E qui parla di affetto fraterno. Siamo invitati quindi a dimostrare amore verso i nostri fratelli, e non solo, anche chi ci sta intorno, soprattutto verso i nostri fratelli in fede. Ricordiamoci cosa? Che siamo figli dello stesso padre, siamo membri della stessa famiglia, e quindi questo è l'affetto fraterno che Pietro ci invita a dimostrare. E poi c'è l'amore, dimostrare interesse per le persone, desiderare il bene altrui, amare con cuore puro, perché questo è l'amore che Dio ci ha donato a noi per primo come peccatori, e questo amore deve emergere in noi, dobbiamo farlo vedere a chi ci sta intorno a noi che abbiamo questo amore. Arriviamo poi al versetto 8, e queste qualità spirituali, come dicevo prima, devono accompagnare il credente nel suo cammino terreno. E i credenti sono invitati a progredire in queste sette qualità che abbiamo esaminato, che ci propone Pietro. Ci deve essere una crescita, frutto della grazia che abbiamo ricevuto. Questa grazia deve essere manifestata nel nostro cammino. E questo è anche quello che ricordiamo spesso in occasione dei battesimi, no? Che ricordiamo che il battesimo è la partenza di una lunga maratona, di lì incomincia un lungo cammino, no? Perché Pietro ci mette in guardia, dice, perché se queste qualità abbondano in voi, non sarete né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ecco che ci mette in guardia. I credenti, dice, che non progrediscono in queste sette qualità, sono ritenuti pigri e sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ora, noi non vogliamo essere dei credenti pigri e sterili, vogliamo essere dei credenti ferventi. Pietro quindi in questi versetti ci insegna che i credenti devono crescere nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Non si devono adagiare, come si dice, sul divano, no? Essere pigri. A volte il divano ci porta a essere pigri, no? Tutti pensano che abbiamo un divano a casa sul quale alle volte alzarci da questo divano, no? Diventa un po' difficile, e quindi diventiamo pigri. Ma attenzione, perché qui Paolo ora adesso non va tanto per il sottile, dice, se questo non avviene, Pietro appunto non usa mezze parole, paragona questo credente a una persona cieca, una persona miope. Il credente spiritualmente miope, sappiamo che non esalta la grazia di Cristo, anzi è soggetto a inciampare, poiché nella sua vita non mette in evidenza le qualità che abbiamo elencato nei versetti precedenti. Pietro quindi mette i credenti di fronte a una bella responsabilità, diciamo, si è messi di fronte a una bella responsabilità, affermando che essi hanno dimenticato di essere stati purificati dai vecchi peccati prima della conversione, i credenti che non sono spiritualmente maturi. E il Signore vuole che noi siamo credenti maturi, che manifestiamo questo amore. E quindi c'è questo che possiamo notare, che nella lettura, nei versetti dal 5 al 7, notiamo che Pietro inizia l'elenco delle sue sette qualità partendo da dove? Partendo dalla fede. La fede è la base dalla quale noi partiamo, la fede in Gesù. E partendo appunto dalla fede termina con l'amore. Con la fede in Cristo i credenti possono fare proprie queste qualità, applicarle nella loro vita, ma sono queste suggellate dall'amore che Dio ha avuto nei nostri confronti. E questo è l'amore che noi dobbiamo manifestare. Allora Pietro ci invita a possedere in abbondanza queste qualità spirituali. Solo così il nostro cammino spirituale può progredire. Il nostro non sarà un cammino pigro e sterile, ma sarà un cammino di crescita e di santificazione, se affidiamo tutto il nostro essere al nostro Signore Gesù Cristo. E questo è quello che il Signore ci chiede nel nostro cammino. E appunto il credente dimostra attraverso il proprio comportamento e la propria crescita nella virtù menzionata in precedenza che egli per fede vive nell'amore del nostro Signore Gesù Cristo. E al versetto 11 termina, diciamo, Pietro e ci ricorda che la ricompensa della nostra crescita spirituale, cioè una vita che onora Dio, è l'accoglienza nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, che sarà splendida e meravigliosa per l'eternità. Ecco che allora siamo tutti invitati a mettere in pratica nella nostra vita queste qualità che qui Pietro ci elenca. E sappiamo che Dio si è rivelato a noi, Gesù, si è rivelato a noi tramite Gesù, e abbiamo appunto tramite Lui che abbiamo ottenuto il perdono dei nostri peccati, perché Lui sulla croce ha pagato questo nostro debito. Allora, cari fratelli, care sorelle, veramente che possiamo riflettere su quello che è il nostro cammino, il nostro percorso terreno, e che possiamo ricordarci che se non applichiamo queste qualità, diciamo, siamo considerati pigri e miopi, e noi non vogliamo essere dei credenti pigri e miopi, vogliamo essere dei credenti ferventi, credenti che manifestano l'amore di Dio, l'amore di Gesù, il quale ha dato il suo unigenito figlio per noi. Che il Signore allora ci aiuti e ci guidi in questo nostro cammino, che siamo attorniati da tante distrazioni che questo mondo ci propone, ma rimaniamo fedeli. Questa fede deve essere una fede forte, una fede che ogni giorno cresce e aumenta nel nostro cammino. Confidiamo pienamente nel Signore, nel nostro cammino. Grazie. Amen.